Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. E meno male che sei contento dopo aver ascoltato una parola dura come questa e dici: no, andiamo per gloria a te, o Cristo. È difficile, lo sai questa parola, no? I tuoi orecchi hanno ascoltato, la tua mente ha già messo da parte quello che tu sai che non è possibile praticare e tiriamo avanti facendo finta di niente. Così celebriamo quel pensiero borghese che non ha mai la capacità di penetrare la verità delle cose, neanche rivolgere a Dio una preghiera autentica, perché sta scritto: alzerai al cielo mani pure, cioè senza sangue, questo vuol dire, cioè che non hanno ucciso, che non hanno giudicato, che non hanno fatto del male. E allora la preghiera sarà ascoltata. Lo diceva anche il libro del Siracide, è quello che abbiamo ascoltato. Sapete, il libro del Siracide è ancora nell'economia del Primo Testamento, Antico Testamento se vuoi, un'economia in cui ci si stava cominciando a domandare se la legge occhio per occhio e dente per dente fosse proprio una legge fatta per l'uomo e per la giustizia dell'uomo. Allora gli ebrei avevano cominciato a pensare a 2 possibilità per operare il perdono di chi ha peccato. Una, quella che conosciamo anche noi, il diritto romano ce l'ha riportata quasi pari pari, anzi più articolata. Quella secondo cui se uno ti fa qualcosa, poi ti deve soddisfare per il danno che ti ha fatto. Ora dimmi tu se c'è una logica nella nostra realtà anche sociale in cui se uno ti ha rubato poi viene messo nelle condizioni di restituirti. No, se vai in galera che ti restituisce? Niente. Quello che ti ha rubato se l'è venduto. Io lo so che dicendo questo molti di voi, soprattutto quest'estate, hanno sofferto per questo male. Dunque una giustizia che si rifacesse su chi ha peccato così non funzionerebbe. Chi ha rubato se n'è andato e tu non sei, a te non è stato restituito nulla. Ma questa è la giustizia degli uomini, è il modo che gli uomini hanno di pensare. Se uno ha fatto il male deve pagare. Ma cosa paga? E come paga? E soprattutto a chi paga? Pensaci bene. ragioni secondo una logica solo umana, ma ti accorgi che anche questa logica umana agli uomini non fa né bene né male. Allora gli ebrei hanno pensato anche un'altra modalità, veramente poco popolare, lo so che anche tu non l'accetteresti. Si chiama Riv e intende la possibilità di mettere l'altro nelle condizioni di emendarsi e di cominciare a fare il bene, anche se non lo rifà a te. Tu dici, ma com'è possibile? Se tu l'altro non lo punisci, quello continuerà a fare il male. È possibile questo, è vero. Dipende da te quale logica vuoi usare. Se vuoi usare la logica quella che abbiamo detto finora, quella degli uomini, puniscilo e non ne avrai nessun risultato. Neanche lui nella sua vita si emenderà. Le carceri, voi lo sapete, non sono luoghi dove uno poi impara a vivere, semmai impara a fare peggio. Ma tu dirai, ma su quale principio fonda questa modalità di permettere, che ti permette di dare all'altro la possibilità di emendarsi e di cambiare? Vuoi saperlo? Su Gesù Cristo. Diceva il libro del Sirace, la prima lettura che abbiamo ascoltato stamattina. Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori umani. Allora ti sta dicendo il Siracide, te lo dirà tutto il Nuovo Testamento, sempre i Vangeli e le lettere, ti sta dicendo, tu non hai la capacità di perdonare nessuno, non è umano perdonare, ficcatelo in testa, e non metterti là a fingere di perdonare, come dici tu, no? Non odio però, neanche saluto, perché no, scemenze. Smettila di fare queste cose qua. C'è solo una sapienza che può aiutarti a capire che cosa vuol dire il perdono. E questa sapienza non viene dagli uomini, viene da Dio. Se veniva dagli uomini, Gesù non sarebbe morto in croce. Siccome viene da Dio e gli uomini non l'hanno compresa, è morto in croce. Ma se lui ha offerto la vita perché noi credessimo a questa logica, vuol dire che ne valeva la pena. Che cosa manca a te per capirlo? La sapienza, amico mio, manca la sapienza. Sai che vuol dire ricorda i precetti e non odiare il prossimo? Per gli ebrei ricordare i precetti significa ricordare tutte le leggi della Torah, erano tantissime, 613, e praticarle tutte. Per noi ricordare i precetti significa rientrare nel mondo della sapienza che la Scrittura ci ha raccontato. La Scrittura, cioè la rivelazione che Dio fa di se stesso, come se avesse detto agli uomini, ecco, io mi squarcio il cuore, guarda che cosa ho dentro, guarda che cosa porto dentro. Porto odio per qualcuno? Vendetta forse? Forse io mi sono rifatto dei peccati degli uomini? Non ho mandato il mio figlio a morire per loro. Questa è la legge. Pur conoscendo il peccato degli uomini, io decido di perdonarli sempre. E tu che vorresti fare? Ma io non sono capace a perdonare, è vero, hai detto bene, non sono capace a perdonare. E allora se non sei capace a perdonare, penetra questa sapienza, conoscila, nutri di questa sapienza che viene dal cuore di Dio. E là dove non arriva la tua intelligenza, io lo so che molte volte poi la ragionevolezza del mondo ti porta via, dove non arriva l'intelligenza, bussa con la preghiera al cuore dell'Onnipotente, perché lo Spirito Santo si metta in mezzo e faccia delle cose terrene, delle cose che non contano, un luogo di benedizione, di pace e di vita eterna. Quello Spirito che noi invocheremo tra poco e renderà il pane corpo di Cristo e il vino sangue di Cristo, possa essere anche colui che nel tuo sacerdozio battesimale ti permette di rendere l'orrore di questo mondo, l'odio di questo mondo, un vino buono, una realtà santa per la salvezza di tutti gli uomini. Questo è affidato a noi. Se noi pure ci nascondiamo dietro un dito, allora questa grazia non passerà, amici miei, non passerà. Dunque sapienza e umiltà anche, perché la sapienza non si può impugnare. Umiltà. Che si deve salvare l'uomo? Ti ricordi? Il giusto secondo la cultura biblica, no? È Salomone, no? Che quando una donna gli va a dire: c'è quell'altra che si è presa questo bambino perché dice che è suo, perché l'altro è morto, ti ricordi? No? La giustizia di Salomone. Che cosa fa Salomone? Prende il bambino e dice: bene, facciamo metà per uno. La giustizia fatta così distrugge l'uomo, lo uccide. L'ultima cosa, un'immagine che così te la riporti a casa e ti fa piacere, che non viene dalla nostra sapienza, ma sempre dalla sapienza viene. Non hanno conosciuto il Cristo, ma hanno capito come funziona la bellezza della nostra umanità. È quella dei giapponesi, che quando si rompe un vaso non lo buttano via come facciamo noi, non mettono in evidenza o nascondono con colle invisibili le crepe che si sono create nella ceramica, ma vi pungono dell'oro perché l'oro metta in evidenza che la guarigione è meglio della sanità, che il perdono è migliore della dimenticanza, dell'indifferenza, è migliore di quegli atteggiamenti umani che non hanno la capacità di restituire la vita così come Dio ce l'ha data gratuitamente. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, poiché hai posto al centro del nostro cuore quell'amore che ha spinto il tuo Figlio a donarsi per la nostra salvezza, per la memoria di questo amore, dacci la possibilità di parlare il linguaggio del cielo, che è il linguaggio del perdono e della misericordia. E dove ci ritroviamo incapaci e impossibilitati, tu completa in noi l'opera della redenzione nel tuo spirito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu lo sai che ci sono molte inimicizie, accuse sferrate inopportunamente, che con ostentazione per amore della verità, così dicono, giudicherebbero tutti gli altri. Non è questo che noi abbiamo imparato. Allora perdona i tuoi figli e fa della tua sposa un luogo di benedizione per tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in molti modi abbiamo imparato le cose della sapienza divina che tu ci hai voluto elargire attraverso le scritture, soprattutto attraverso l'esempio dei santi, degli uomini e delle donne che hanno donato tutta la vita per la salvezza degli altri. Dacci la possibilità di rimediare ai peccati che abbiamo fatto, soprattutto contro il nostro prossimo. Fa che non giudichiamo più, che non mormoriamo più, che non facciamo più guerra a nessuno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini e le donne che soccombono nell'ignoranza delle cose del regno e dunque vivono di odio e di rancore. Raggiungili con la tua misericordia, sperimentino il tuo perdono, tornino sui loro passi e ti servano con umiltà e giustizia per tutti i loro giorni. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli, il tuo Spirito Santo e buono li visiti. Tu che conosci i loro pensieri, riconciliali, ricostruiscili, risanali, fa che non odino più, fa che non servano più rancore, anche per i loro cari, per quelli della loro stessa famiglia. Sana queste ferite, oh Signore, questo popolo confessi l'unità del tuo nome e la tua santità, mettili a riparo dal maligno che sempre suggerisce loro la vendetta, e da ogni maleficio guariscili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.